i vivim consagrades a la causa feminista. Som dones preocupades pel tema del masclisme i vivim consagrades a la causa feminista. Som dones preocupades.
Permeteu que interrompi la reunió.
Escolteu,
vull presentar un cas estremidor.
Va, noies, no em feu cridar perquè estic afònica.
A la causa familiar.
Companyes, us presento la Verònica.
Guaita, quin bombó, quin maniquí d'aparador. Oh, oh, oh. D'on deu haver tret aquest modelet tan encisador? La teva amiga és com una figa.
Flor! Companya, la teva actitud és molt reaccionària. No es pot atacar ningú per la indumentària. Això és trair la qüestió feminista.
Sí, 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 d'això se'n diu. Ai, com... Ser estalinista.
Què? Estalinista jo? No hi estic d'acord. Això sí que no. A partir del moment que admets que la roba és un llenguatge evident, que has d'admetre també que és una manifestació ideològica i política del ser en qüestió. M'enteneu?
Crec que no.
Si va vestida així com si fos un maniquí, la culpa és del sistema.
Aquest és el problema!
Estem sortint del tema, companyies! Estem sortint del tema!
Per cert,
quin era el tema?
E qui inizia la rincorsa di questo pezzo bellissimo. Grazie come al solito, Marco, perché ci fai anche scoprire delle cose fantastiche. Questa era in catalano, giusto, Marco?
Sì, sì, sì. In lingua catalana. Ho davanti a me le parole. Si capiscono abbastanza se uno legge il testo, perché il catalano non è così diverso, diciamo, dall'italiano, insomma, è una lingua neoromanza che è una via di mezzo tra lo spagnolo e il francese, e si legge molto molto bene.
Ed eccoci, buongiorno, dai, bello, siamo partiti veramente bella questa, ti dà la carica. Chissà di cosa parleremo oggi qui ai Normali, in collegamento con Marco Matteoli. Marco, che cosa hai confezionato per noi? In realtà lo sappiamo già perché ce lo hai detto, ce l'hai anticipato in qualche modo nell'ultima puntata, però ripeticelo.
Sì. Vorrei, così eravamo partiti leggendo Anarca Femminista, Chiara Bottici, leggendone insomma alcune parti in una maniera un po' leggera e non troppo approfondita, però per così focalizzare la nostra attenzione sul tema del femminismo e soprattutto delle filosofie femministe, perché comunque questa è una trasmissione in cui si tende a parlare di filosofia. E allora mi piaceva, se la gente che ci ascolta ne ha ancora voglia, insomma, di supportarci, continuare a inseguire in questo tema e a continuare a ragionare su queste cose, leggendo oggi un articolo di un paio d'anni fa, del 2021, uscito su una rivista di filosofia teoretica che si chiama Verifiche, e un numero monografico, come si dice, cioè un intero numero dedicato alla metafilosofia femminista, un nome in inglese, Feminist Metaphilosophy, è un termine quasi tecnico. Metafilosofia vuol dire, cioè, la filosofia che sta dietro la filosofia, ecco, per dirla in maniera un po' semplicistica. È un numero del 2021 e all'interno di questo numero ci sono molti articoli su questo tema, sul tema del rapporto tra filosofia e femminismo, perché poi appunto metafilosofia del femminismo vuol dire questo, cioè ragionare sul rapporto tra la filosofia, le filosofe, i filosofi e il tema del femminismo. e in particolare leggeremo un articolo di Damiano Migliorini, che è un giovanissimo studioso, che si intitola Come è noto l'altramonto, ipotesi su metodo e scopo delle future filosofie femministe, insomma un titolo abbastanza potente e determinato. Damiano Migliorini è un giovanissimo studioso che ha fatto il dottorato all'Università di Verona. E tu sai, Anna, che Verona è nota essenzialmente per cosa? Per l'arena di Verona, per Giulietta e Romeo, per essere una città estremamente conservativa, direi cupamente conservativa, per non dirti peggio, e poi, oltre a questo, anche perché ha un'università che è, e questo contraddice un po' appunto questa tendenza un po' reazionaria della città stessa, un'università che è all'avanguardia in Italia per le questioni del femminismo, gli studi di genere, gli studi sull'omosessualità, in generale la cultura queer. Oggi vedremo ancora più nello specifico cosa era la cultura queer. Insomma, a fronte di una fama non proprio rosea, anzi direi piuttosto nera, ha un'università che è estremamente all'avanguardia proprio su temi sociali e progressisti. Quindi si trovano sempre più studiose e studiosi che vengono da quell'università e che si occupano di temi di genere o proprio specificatamente queer, cioè che hanno a che fare con tutte le possibili declinazioni della sessualità e dell'orientamento sessuale.
Marco, perdona, ogni tanto ti perdiamo un po' con la voce. Non so se è un
E
problema di
forse
linea o di microfono che ti
o
allontani, non lo so. Boh,
forse la mia connessione a internet non è il
ok.
massimo, insomma, comunque cerco di tenere il microfono il più vicino
Ok,
possibile.
grazie.
Va bene. E se sei d'accordo, visto che il tema è così impegnativo, possiamo, ecco, dedicare questa e la prossima puntata a questo argomento. Se sei d'accordo, se non
Ass
sei d'accordo,
sono
chiacchieriamo.
assolutamente d'accordo, ma voglio segnalare però un'altra cosa, che Verona è anche in qualche modo ha un altro punto di riferimento, che la sottoscritta ci ha vissuto 2 anni, e ti pare poco?
Sì. E ti hanno sopportato.
Eh sì, e devo dire che mi hanno anche ringraziato, cioè quando te ne sei
Ah,
andata?
bene.
No, quando siamo arrivati, capito? No, perché, capito? Perché
Sono contento.
tra le mille cose. Poi l'arena, sì, ok, per una persona nata a Roma, l'arena adesso non, che non me ne voglia nessuno, ma quando si arriva a Verona e si guarda l'arena e si pensa al Colosseo, vabbè. No, torniamo al nostro argomento.
Va bene, ti sei accorta, no? Stando là, in quel periodo che è una città un po' conservatrice.
Sì, ma anche molto
Quindi non ho.
illuminata in alcuni aspetti.
Ecco, in questo lo è molto appunto nell'ambito universitario. Scusate. E va bene, leggiamo un po' allora questo articolo di Damiano Migliorini, che inizia interrogandosi su che cosa sia la filosofia, cioè c'è una piccola premessa. Scusate, di ordine metodologico e riprende un autore straclassico per la filosofia che è Hegel, un autore non amato, lo fa un po' provocatoriamente dalla cultura femminista, famoso un testo di una femminista italiana che si intitolava proprio Sputiamo su Hegel, perché in qualche modo Hegel indicava un modo di fare filosofia e cultura un po' maschilista, mettiamola così, cioè con una rigidità non proprio inclusiva. E quindi lui, Damiano Migliorini, parte provocatoriamente proprio da Hegel, dicendo essenzialmente che fare filosofia è interrogarsi sui fondamenti, sul senso della filosofia stessa. E quindi, come abbiamo detto tante volte, la filosofia non dà risposte. È un'arte del fare domande, per dirla diciamo un po' più in maniera semplicistica. E è talmente un'arte del fare domande che fa domande anche sulla sua stessa sussistenza, cioè sul se ha senso fare filosofia in quel modo. E per farlo, l'unico modo è quello che abbiamo intrapreso anche noi in questo periodo, prima mi segnalavi, insomma, che dall'ottobre del 22 che facciamo questo percorso, quindi ormai è più di un anno, e quello che abbiamo fatto, cioè vedere la filosofia nel suo sviluppo, no? Nel suo sviluppo storico, potremmo dire, anche se senza stare a definire che cosa sia la storia. Però ecco, questo è importante. Se vogliamo capire che cos'è la filosofia e come funziona la filosofia, l'unica cosa che possiamo fare è vedere come chi l'ha fatto, chi ha fatto quella cosa che si chiama filosofia, si è comportato, ha pensato e ha detto. Quindi la cosa migliore è sempre andare a ritroso. Nel caso, diciamo, delle filosofie femministe, quindi questa è la prima, come dire, il primo appunto metodologico. Se si vuole fare un ragionamento sulle filosofie femministe, bisogna vedere le filosofe che si sono occupate di temi femminili a partire dall'inizio. Noi ne abbiamo viste alcune addirittura curate nel Medioevo, se ricordiamo. Abbiamo visto Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges, addosso della Rivoluzione Francese, e poi abbiamo visto Simone de Beauvoir, che è considerata effettivamente la fondatrice delle riflessioni filosofiche sul femminismo. Però bisogna stare attento che le filosofie del femminismo e il femminismo non sono la stessa cosa. Cioè, mentre il femminismo è la rivendicazione, la lotta, se vogliamo, anche politica, la riflessione sociale sulla condizione della donna, essenzialmente rispetto a quella dell'uomo, la filosofia del femminismo, una filosofia femminista invece, cerca di capire quali sono i fondamenti teorici, logici, culturali, insomma più ampi, di questa contrapposizione. Quindi le filosofie femministe non ragionano solo sulla donna, ma ragiona anche sull'uomo, diciamo, sulla persona in generale, sull'essere umano, quindi non solo i maschi e le femmine nel loro rapporto, ma che cos'è la persona e come la persona appunto testa, gestisce, narra se stesso, vive la sua sessualità, la sua identità di genere e tutto ciò che compete appunto anche nella società all'avere un corpo e al vivere questo corpo nella società. Quindi di fatto le filosofie femministe non sono molto diverse dalla filosofia in genere, nel senso che la filosofia fa quello, ragiona sulla persona, sull'essere umano, sul mondo, sull'universo, tutto quello che vogliamo. Insomma, i filosofi sono così, come dire, poveri di scienza, che alla fine parlano di tutto e forse il più delle volte impropriamente, e io sono tra questi. E, però ecco, il fatto che la filosofia che si dedica al femminismo, la filosofia del femminismo, sia una filosofia in generale, non impedisce che possa ragionare specificatamente, cioè concentrare la sua attenzione filosofica, quindi come ho detto la sua riflessione sulla persona in genere, alla persona che vive, come dire, problematicamente il rapporto tra maschio e femmina, un po' come abbiamo fatto la volta scorsa leggendo il testo di Chiara Bottici. Abbiamo visto che lei faceva una riflessione di fatto sul femminismo, ma all'interno di questa riflessione sul femminismo poi di fatto invadeva il campo dell'ecologia, appunto della definizione della persona stessa. Abbiamo visto questa idea della persona che è un continuo cambiare, soprattutto nella relazione degli altri, eccetera. E poi un'altra cosa che possiamo dire è che, così come premessa metodologica, è che la filosofia è il modo di fare filosofia e poi ci sono le filosofie, e quindi per questo anche un po' il senso di questo articolo che parla di filosofie femministe. Cioè la filosofia è questa idea che si vanno a vedere le cose facendo domande su come le cose si sono sviluppate nella filosofia. Le filosofie sono quando si raccolgono, come dire, gruppi di domande che si concentrano su determinati argomenti. E quindi nel caso appunto delle filosofie femministe, quali autrici o autori hanno riflettuto su temi del femminismo. Per essere stato chiaro, Anna?
Sì, come no, certo. Premesse. Io prendo appunti, professore, sto prendendo appunti
ma non la interrogo.
Poi glieli trasmetto per dimostrare. No, 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 lei poi se vuole interroghi fuori onda, ma insomma interroghi, eh? Non in onda, la prego.
Sono
la
stato un po'. Hai ragione, sono stato un po' professorale e un po' serioso, ma come dire, è necessario per fare questo ragionamento introduttivo è necessario per capire quello che andremo a dire subito adesso.
Quindi non tremate, questa era soltanto l'introduzione, anche se purtroppo di nuovo ogni tanto ti abbiamo perso un po', però insomma c'è arrivato tutto. Posso permettermi di fare una piccola e breve interruzione, di farla per questo motivo, perché è sempre un po' strana, questa è una cosa che mi hanno chiesto più volte. Parlare di femminismo, o meglio, di filosofia femminista, con una voce maschile, fa sempre un po' sorridere, perché non si sa bene qual è il motivo, ma per il quale il femminismo è argomento di donne. Questa è un'altra delle tante cose, no? Cioè, il femminismo è argomento di donne, quindi che ne sanno gli uomini? Perché ne parlano gli uomini?
Ma è un'osservazione giustissima, e lo vedremo anche oggi questo aspetto, appunto all'interno delle... Subito, il primo aspetto che vedremo essenzialmente, cioè il pensiero della differenza sessuale. E
vedi che ho
studiato. Va bene, è un'osservazione giustissima.
Vedi che ho studiato.
No, è un'osservazione giustissima. Che condivido da un certo punto di vista, e infatti io leggo un articolo scritto da un maschio che essenzialmente però parla di femministe, cioè parla di autrici, di filosofe, quindi racconta da maschio quello che dicono delle studiose e delle filosofe che sono donne essenzialmente. Credo che sia giusto per tanti motivi che a parlare di questi temi siano le donne, però il motivo più importante è proprio questo primo aspetto che vediamo adesso. Diciamo, nella sua analisi delle filosofie femministe, Damiano Migliorini raggruppa essenzialmente tutte le filosofie che ragionano sul femminismo in due grandi aree che si susseguono, che si succedono una all'altra. Cioè, la prima area è quella del pensiero della differenza sessuale. E poi la seconda area, che deriva in qualche modo e quindi succede, viene dopo a questa, è il pensiero queer, no? E la distinzione tra differenza sessuale, cioè pensiero della differenza sessuale, e pensiero queer, essenzialmente sta appunto in questa idea, cioè chi ha diritto di parlare di cosa? Chi ha diritto, diciamo, intellettuale, filosofico, non legale ovviamente, perché legalmente ognuno può dire quello che vuole, ma filosoficamente, intellettualmente, chi è più consono e congruo nel parlare di certi temi? Allora, nel ragionamento sul pensiero della differenza sessuale, le femministe dicono essenzialmente questo, cioè le filosofe femministe dicono essenzialmente questo, che per parlare della condizione femminile bisogna partire da ragionamenti che fanno le donne, perché siccome il femminismo ragiona su una asimmetria, tra la condizione del maschio e la condizione della donna, che ha creato appunto questa disparità che ha portato anche all'oppressione della maggior parte dell'umanità, perché stiamo, come dire, parlando di una minoranza, cioè che in realtà è maggioritaria, questo l'abbiamo visto anche in Simone de Beauvoir, perché le donne non sono una piccola fetta della popolazione umana, sono più della metà, e quindi è assurdo storicamente, politicamente e anche filosoficamente che la maggior parte dell'umanità abbia vissuto per secoli, per migliaia di anni, in una condizione di minorità, no? Come se fosse una minoranza, mentre una parte, seppure larga, che è quella maschile, quasi maggioritaria, invece ha sempre tenuto una posizione di superiorità, di vantaggio rispetto a questa parte. Quindi è giusto, come dire, per capire perché c'è questa simmetria, che la parola passi alle donne, cioè che siano le donne a pensare, che siano le donne a dire perché le cose stanno così, e soprattutto a proporre strumenti per, in qualche modo, per cambiare la situazione. Abbiamo visto Simone de Beauvoir, quando abbiamo fatto la puntata dedicata a lei, quanto fosse importante appunto capire che per millenni le donne avevano costruito la propria identità sulla base dello sguardo maschile, dello sguardo e, si potrebbe dire, estendendo il ragionamento, anche del desiderio maschile, del desiderio sessuale maschile. Il desiderio sessuale, questo lo rilevava Foucault, che era un filosofo maschio, ma è considerato comunque la base delle filosofie, all'inizio delle filosofie sia femministe che queer, perché era omosessuale e si è sempre interessato dei temi dell'omosessualità. Michel Foucault rileva appunto quanto il desiderio di fatto si possa trasformare in un dispositivo di dominio e di potere sull'altra persona, qualsiasi tipo di desiderio, anche quello omosessuale, non necessariamente quello eterosessuale. È un'avvertenza importante, insomma, perché l'abbiamo visto, insomma, anche nelle prime puntate di questa stagione della trasmissione, come le relazioni possano spostarsi da un piano cooperativo spesso a un piano competitivo, e quindi come dire, mettere in campo, attuare, concretizzare meccanismi di oppressione, di dominio, di potere dell'uno sull'altro, di sopraffazione, no? Del resto l'essere umano lo fa, di sopraffare gli altri, le altre cose, gli altri esseri viventi, ma semplicemente mangiandosi, ad esempio, per nutrirsi. Quindi è nella nostra natura. È un'avvertenza importante, appunto, che questo meccanismo di dominio, di potere dell'uno sull'altro non rientri anche nelle relazioni, soprattutto quando queste relazioni poi di fatto sono affettive. Quindi questo è un'avvertenza molto importante. Il pensiero della differenza, questa prima forma di filosofia femminista che stiamo guardando, di fatto ragiona appunto sulla donna vista dalla donna, cioè che cos'è la donna vista dalla donna. E indubbiamente tra queste dobbiamo ammettere Simone de Beauvoir, che l'abbiamo visto essere considerata la fondatrice sia del femminismo che della filosofia del femminismo, e di epoca, diciamo, contemporanea, e poi un'altra autrice che si chiama Luz Irigaray, che è belga di origine e svolge il suo lavoro filosofico, la sua vita in Francia, essenzialmente una studiosa francese, e che fa un ragionamento importantissimo sulla condizione femminile. Essenzialmente, leggo il testo di Migliorini: il pensiero della differenza sessuale, cioè appunto che marca la differenza tra maschio e femmina e dice che la condizione della femmina deve essere letta, giustificata, pensata dal punto di vista da parte delle donne, dal punto di vista delle donne, il pensiero della differenza sessuale non può proporre un modello di femminilità codificato, giacché tra i suoi presupposti vi è che nessuna donna può parlare al posto di un'altra, perché il rischio sarebbe di creare una teoria oggettiva sulla donna che il pensiero della differenza sessuale vuole evitare, perché l'oggettività è un'imposizione del logos maschile. Questo è molto importante da capire, Anna, perché quando si fa filosofia si tende, tradizionalmente, ma perché la maggior parte dei filosofi sono sempre stati maschi, a normatizzare, cioè a dare delle norme, delle regole, per dire questo è giusto e questo è sbagliato. Non è giusto o sbagliato logicamente, no? Non si fa un'analisi di tipo matematico, si fa anche in filosofia, ma è un altro tipo di filosofia, la cosiddetta filosofia analitica. Quando si fa filosofia, diciamo, in genere, si tende a dire questo è coerente, questo non è coerente col mio ragionamento, e quindi la filosofia ha un atteggiamento normativo. Ecco, una filosofia femminile o femminista che parta dal punto di vista della donna non può mettersi a fare quello che fanno i maschi, deve fare qualcosa di diverso. È il discorso che diceva anche un po' Chiara Bottici nel libro Anarca Femminista, dicendo, vabbè, ma se vogliamo abbattere o cambiare, modificare quello che chiamiamo patriarcato o patriarcalismo, cioè questo sistema di potere culturale, intellettuale, psicologico e di fatto anche materiale dei maschi rispetto alle donne, se vogliamo come dire, sovvertire questo ordine, non lo possiamo fare mettendoci un altro ordine, cioè il matriarcato, che di nuovo sarebbe un sistema comunque di potere, di dominio di una parte dell'umanità sull'altra, ma dobbiamo metterci qualcosa di diverso, no? E questo qualcosa di diverso dobbiamo pensarlo, dobbiamo creativamente inventarlo. E poi si vedrà anche nella riflessione di questo articolo, è ancora tutto da pensare. O in parte forse è già stato pensato, ma non è stato espresso compiutamente. E quindi la prima cosa da fare è, nel definire la filosofia dal punto di vista di una donna, è che di fatto ogni donna possa pensarlo in maniera autonoma. Questo è un punto importantissimo, cioè ogni donna è la portatrice della propria autodefinizione. Non esiste una donna che può dire ad altre donne: essere donna è così, sono una madre, oppure sono cristiana. Ora mi veniva, come dire, uno slogan che è risuonato molto nelle nostre orecchie. Se si è profondamente femministe, una donna non può dire ad altre donne come si deve essere donna, mentre questo lo fanno i maschi, no? I maschi dicono come si deve essere maschi. Una donna non lo deve dire. Se vuole appunto che l'efficacia del suo ragionare culturalmente e filosoficamente possa andare fino in fondo al problema. Quindi evitare che ogni donna, appunto, cioè evitare che una donna o un gruppo di donne definiscano l'essere donna per tutte, no? Per tutte le donne. Ma ogni donna deve trovare in sé la propria definizione. Questo è chiaro? È chiaro, Anna, questo concetto?
Sì, sì, assolutamente sì.
Che credo che tu possa anche essere d'accordo, sono d'accordo anch'io, credo che questa cosa debba valere anche per i maschi, a dire la verità. E il fatto che anche noi maschi incominciamo a ragionare così significa, in qualche modo, come dire, che le filosofie femministe diventano filosofie per tutta l'umanità, no? Per tutte le persone. Cioè, se anch'io come maschio comincio a dire che non devo sottostare a un'idea di maschio che è decisa dalla storia, dalla cultura, dal costume, no? Che è strumento di oppressione anche per me in quanto maschio, non solo per le femmine, per le donne in quanto sottoposte al dominio maschile. Cioè, che il maschio sia in un certo modo, che il maschio debba rappresentare se stesso, definire il proprio maschile in un modo deciso da altri e deciso in maniera autoritaria, tra virgolette, dalla storia. Questo è opprimente, limitante anche per me come maschio, oltre che per le donne, no? Quindi questo è un terreno di incontro, ed è qui, come dire, il valore filosofico, e che a me piace tanto, della filosofia femminista, che vale per le femmine, ma vale anche per i maschi. Perché nel momento in cui io capisco che il problema non è tanto il dominio del maschile sul femminile, che è un fatto storico e culturale, ma vado, come dire, a focalizzarmi su quello che è invece l'elemento filosofico, allora lì capisco che c'è una definizione di persona, no? Che non va bene né per il maschio né per le femmine.
Sì, potrebbe anche andarmi bene. Attenzione però ad una cosa, perché quando si dice l'atteggiamento e la filosofia, no, culturale, sembra quasi che dire qualcosa di diverso o tentare di affermare qualcosa di diverso diventi qualcosa che non è più culturale, perché anche su questo dobbiamo, no, fare attenzione, perché la storia ci dice che culturalmente no, perché rientra in quelle famose, sì, sì, regole, no? Che anche giustamente, come stai dicendo, anche l'uomo in qualche modo se le vede calate addosso, perché l'uomo deve essere così. La donna è, ma l'uomo deve, per essere uomo, deve essere. Marco, io direi una cosa. Che ne dici se facciamo una brevissima pausa e mandiamo un pezzo? Vado.
Sì, sì, va benissimo. Vado.
Sich bewährt, Patriarchie als Vollverschleierung von Idiotie. Objektifizierung halb so wild, so in die Frauenquote und das Kind gestillt. Macht in Gleichbehandlung wirklich Sinn? Okay. Stelle frei, bist du dabei? Und ich mach mich gerne schick für mich ganz allein und nicht um das Objekt deiner Begierde zu sein. Mein Selbstwert häng ich davon ab, wenn ich deine Blicke auf mir hab. Doch ziehe ich im Zug nur meine Jacke aus, was du in deinem Kopf, Kino, eine Lapdance daraus. Ja, ich weiß, ich habe Beine, doch ich hab auch ein Gesicht, egal wie aufgeregt er redet, dein Schwanz interessiert mich nicht. Wenn das für dich von nun an Thema ist, werd auch du noch heute Feminist. Es ist da noch ne Stelle frei, bist du dabei? Mein lieber Mann, du bist hier nicht der Täter, bist nicht angeklagt, denn auch dich trifft Sexismus hart. Wenn man dir so bald formell wird, einen Anzug aufdiktiert, in dem man entweder schwitzt oder friert, weil man dir das Emotionszeigen abtrainiert, was sich das für einen echten Mann nicht zählt. Immer tapfer entschlossen, immer mutig und taff, jetzt bist du baff. Wenn das für dich von nun an Thema ist, werd auch du noch heute Feminist. Es ist da noch ne Stelle frei, bist du dabei?
Feminist, bello, 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 anche questo, grazie Marco, ci regali tante cose nuove e sono molto
felice. Sì, con grande improvvisazione.
Beh, vabbè, improvvisazione o meno, però sono delle cose molto particolari, questa poi sinceramente mai sentita, mai ascoltata. Normalmente non è che si ascolta moltissimo la musica tedesca e questa musica degli interpreti tedeschi, vabbè, comunque. Allora, torniamo alle nostre, al nostro atteggiamento normativo, all'efficacia del ragionamento. Mi piace, mi piace.
Sì, inquadrando appunto così, seguendo la lettura che Damiano Migliorini sta facendo in questo articolo sulle filosofie femministe, osservava appunto come tra la Beauvoir e le Rigaré, quindi tra queste due prime pensatrici del pensiero della differenza sessuale, partendo dal fatto che una filosofia femminista deve essere espressione delle donne, cioè deve partire dalle donne, sta qui la differenza sessuale, e deve rimarcare la specificità del femminile, nel caso della Beauvoir, rispetto al maschile. No? La Beauvoir, appunto, lo ricordavamo, parte dicendo che quella idea di donna che vige al suo tempo in qualche modo è formulata sullo sguardo del maschile, no? Il secondo sesso, intitola così il suo libro nel 1949, il secondo sesso, perché in qualche modo la storia, l'idea, il concetto del femminile è sempre stato subalterno, ma anche proprio come idea, come che cos'è una donna al maschile. Basta pensare appunto alla tradizione della Bibbia, dove per creare la donna si toglie qualcosa all'uomo, no? Si toglie, e in qualche modo la donna deriva, è subordinata, è subalterna al maschile. Quindi questa identità viene messa in crisi dalla riflessione della Beauvoir, e subito dopo sì, le filosofe femministe incominciano a dire: va bene, non dobbiamo pensarci subalterne al maschile o in alternativa al maschile, dobbiamo pensarci diverse dal maschile, che significa non configurare l'idea della donna così come è stata fatta quella dell'uomo, cioè in una maniera normativa, universalizzante, oggettiva, no? In modo che in qualche modo si ricrei un meccanismo di potere, in questo senso concettuale, che fissi una norma, una normalità, anzi, dell'essere donna, che valga per tutte le donne, perché se no non facciamo altro che fare quello che hanno fatto i maschi da sempre rispetto a se stessi e rispetto alle donne. Quindi dobbiamo fare qualcos'altro, e qui è molto importante quello che dicevo, che apprezzo molto questo punto di vista come maschio, perché io stesso come maschio sono vittima, sono stato oppresso da un'idea di maschile che in qualche modo mi ha determinato, e in qualche modo, come dire, mi determina ancora adesso, sono condizionato. Certo, c'è una variabile in tutto questo, che non è affatto una variabile, c'è cioè un punto fisso che rende in qualche modo la cosa complicata, perché la filosofia ovviamente non è semplice. Cioè, è vero, ogni donna ha diritto di definirsi come essere donna, come intendersi donna, così come di fatto ogni maschio avrebbe questo stesso diritto, però non è il problema appunto delle pensatrici del femminismo e del pensiero della differenza sessuale in questo caso, però ecco, c'è un fattore che è ineliminabile e forse anche inafferrabile, che è il corpo, no? Il corpo, cioè la fisicità. È vero che io in quanto maschio o io in quanto donna, mi si permetta, come dire, di usare questa immagine, ho il diritto di dire come voglio essere donna e come voglio comportarmi da donna, come intendo io il mio essere donna, però c'è il mio corpo che in qualche modo lo definisce. Cioè c'è un desiderio sessuale, ci sono degli organi riproduttivi, c'è una costituzione fisica, come dire, una biologia, un modo di mangiare, un modo di camminare, un modo di muoversi, che è legato alla mia struttura fisica. E questo non a come io concepisco l'essere donna. È chiaro che poi io, a quel modo, qui lo diceva già Foucault molto intelligentemente, è chiaro che il corpo è quello, ma come quel corpo viene considerato, come quel corpo viene letto, interpretato dalla società, dalla cultura, dalla storia, è frutto appunto di come ragioniamo e di come ci incontriamo nel ragionare. Però questo non impedisce che questo corpo impedisca, mi si scusi, il gioco di parole. Cioè, il corpo in qualche modo detta le sue condizioni a ogni persona, no? Quindi io, certo, potrò fare quello che voglio, potrò pensare quello che voglio di me stesso o di me stessa se sono donna, però ho un corpo che in qualche modo mi detta dei limiti, ma anche delle risorse, in generale delle condizioni che sono oggettive, no? Io posso far finta come voglio che non ci siano, ma di fatto ci sono, no? In qualche modo limitano il campo della mia esperienza, lo condizionano più che limitarlo, no? Condizionano il campo della mia esperienza, quello che vedo, quello che sento, quello che vivo, quello che provo. Quindi il corpo resta un oggetto che non può essere sottoposto a troppe definizioni, cioè sì, posso autodefinirmi quanto voglio, no? Però il corpo resta lì. Questo appunto nel primo pensiero femminista. Le cose cambiano un po', cominciano a cambiare un po', quando dal ragionamento femminista si passa al ragionamento queer, che però è un argomento che vorrei affrontare nella sua specificità nella prossima puntata. Qui voglio continuare a parlare appunto di questa idea del pensiero della differenza sessuale. Il termine queer ne avevamo già parlato, vero Anna? Ti ricordi
sì.
Che cosa significa? Qui ti interrogo.
Sì, certo, ne abbiamo parlato abbondantemente nelle ultime due puntate, sempre prendendo come base di riferimento la nostra amica e il suo libro.
Sì, il termine queer, comunque lo ripeto per chi ci ascolta, è un termine che deriva dall'inglese, all'inizio era dispregiativo, e si dava soprattutto a un certo modo di atteggiarsi effeminato degli omosessuali, che poi invece è stato preso come termine estensivo per tutte le persone che non si considerano dentro il riferimento strettamente binario, no? Maschio-femmina, no? Dentro questo riferimento. Quando è nato, l'ha inventata una studiosa italiana, De Lauretis, che insegna negli Stati Uniti. Quando è nato questo termine è stato pensato proprio da questa studiosa per dire: ma perché dobbiamo definire l'omosessualità appunto col termine omosessuale? Come se, no? Perché omosessuale vuol dire lo stesso sesso, come se la norma fosse l'eterosessualità. Questa, come dire, è una riflessione piuttosto provocatoria, no? Cioè, se noi continuiamo a chiamare certi comportamenti sessuali, ma anche affettivi, psicologici, come alternativi ad altri, è lo stesso ragionamento che faceva la filosofia femminista. Se noi pensiamo appunto questi atteggiamenti come alternativi ad altri, implicitamente li consideriamo normali, normativi, no? Quindi se vogliamo definirli sulla base di se stessi, dobbiamo chiamarli in altro modo. E hanno scelto questo termine, che adesso va per la maggiore, nel senso è quello che definisce un po' la cultura, quella che si chiama LGBTQ, eccetera, plus, che è quella che è l'acronimo di tutti gli orientamenti sessuali che si possono pensare, inventare e volere nella nostra propria vita. E il termine qui li raccoglie tutti ed è un modo di essere, di vivere la propria sessualità che non può essere in qualche modo descritto dentro il cosiddetto binarismo. Poi ci rientra in qualche modo lo stesso, però facendo così si definisce, ecco, così si autodefinisce in qualche modo senza aver bisogno della eteronormatività. Quindi l'eteronormatività, cioè il fatto che sia possibile, sia normale, sia possibile, sia doveroso, se vogliamo, anche dal punto di vista culturale e sociale, avere rapporti solo tra maschi e femmine, in qualche modo viene, non voglio dire distrutto, perché non si distrugge niente nei concetti, ma viene superato in qualche modo dall'idea che io...
Nulla si distrugge,
ma tutto si trasforma nella legge di conservazione dell'energia.
Esatto. No, esatto, Marco, mentre tu parli io mi diletto anche a fare delle brevissime ricerche, no? Ed è fantastica questa cosa del binarismo di genere, perché nella realtà ne avevo sentito parlare con questi termini, con quelli che tu stai utilizzando, ma non li avevo mai approfondite. Allora, le identità non binarie, certo che non si finisce mai di stupirci, tanto per cambiare, le NB, cioè questo è fantastico.
Non binaria.
Esatto, identità di genere che sono al di fuori del cosiddetto binarismo di genere, ovvero non strettamente, sì, completamente maschili o femminili.
Allora, c'è da fare questo tipo di ragionamento, cioè che in natura il binarismo esiste, ma non è una norma, no? Cioè, è, come dire, sancisce, il binarismo esiste, il binarismo sessuale, come dire, è una soluzione dell'evoluzione delle specie, perché aumenta la possibilità di mescolare il DNA. Ne avevamo già parlato qualche puntata fa. Cioè, il fatto che ci siano due generi che si scambiano il DNA, questo rafforza e rende più veloce l'evoluzione di una specie animale. Quindi anche la specie umana, come altre specie di viventi, hanno adottato questa strategia riproduttiva perché aumenta la possibilità di mescolare il codice genetico e di fatto rende più veloce l'evoluzione, no? E quindi l'evoluzione poi sarebbe l'adattamento di una specie animale alle condizioni ambientali, no? Quindi è una strategia che adottano molte specie, ma non è l'unica strategia. Ci sono appunto le nostre cellule, ad esempio, quando si riproducono, non si riproducono raddoppiando il proprio codice genetico. Quindi, come dire, sono omosessuali le nostre cellule, di fatto, e tranne quelle appunto riproduttive, che invece agiscono scambiandosi e unendo il codice genetico. Ma gran parte degli organismi unicellulari non fanno altro che raddoppiare se stessi, no? E, oppure ci sono specie animali che possono avere entrambi i generi e cambiarli a seconda appunto della situazione, per di nuovo migliorare le strategie e le possibilità riproduttive e lo scambio del materiale genetico. Però il binarismo esiste anche tra le piante. Non è un caso che quando nella favoletta di quando si raccontava una volta la sessualità ai bambini si parlava dell'ape e del fiore. Ovviamente l'ape non è che fecondava il fiore, però in qualche modo si voleva dare l'idea che servono comunque due soggetti distinti e diversi per scambiare il loro materiale genetico. Quindi, come dire, il binarismo è nella natura, e in natura non esistono norme, perché, come dire, la natura non pontifica. Nell'ambiente naturale esistono strategie. Queste strategie aumentano le probabilità o diminuiscono le probabilità di che una specie abbia successo nell'adattarsi all'ambiente. Se questa strategia ha successo, questa strategia tende a ripetersi, proprio perché viene conservata nel materiale genetico degli esemplari che riescono a riprodursi maggiormente. Ed è funziona così la teoria dell'evoluzione di Darwin, e a me piace molto perché, come dire, ci vedo un bel significato filosofico, cioè le cose buone vanno mantenute essenzialmente. E certo, se come sta succedendo ad esempio negli ultimi secoli, l'ambiente cambia molto velocemente, le strategie di passaggio e di conservazione del anche di mutazione del codice genetico non sono sufficientemente veloci per permettere a quella specie di sopravvivere, e quindi quella specie si estingue, no? È successo con le specie che si sono estinte a causa ad esempio dell'azione umana, perché la loro capacità di adattarsi geneticamente all'uomo è stata troppo lenta rispetto all'azione dell'uomo. Sta succedendo all'uomo rispetto a se stesso, una piccola divagazione, a causa del riscaldamento globale. Cioè la nostra capacità di adattarci al cambiamento climatico, che è molto veloce, non è così veloce da garantirci appunto la sopravvivenza. Quindi siamo a rischio di estinzione come specie umana. Lo dicono gli scienziati ormai da decenni, è una possibilità sempre più reale, purtroppo. Mi dispiace, soprattutto se penso che un figlio, certo l'orizzonte non è così breve, però ecco, questa è la direzione in cui sta andando l'umanità, cioè il cambiamento dell'ambiente è più veloce rispetto alla capacità del nostro codice genetico di adattarsi ad esso e quindi di evolvere in qualche modo, cioè di cambiare, di mutare in quella direzione. Però questo scenario apocalittico lo lasciamo da parte e torniamo,
sì,
a parlare.
Lo rimandiamo ad una puntata futura.
Sull'ambientalismo apocalittico. Mm. E torniamo a parlare e a concludere questa puntata sulle filosofie femministe. E vorrei chiudere con una sorta di riflessione finale su questa idea della specificità femminile, no? Questa specificità femminile non può essere, appunto, l'abbiamo detto, oggettiva. Fermo restando il problema del corpo, ma lo vedremo nella prossima puntata, che appunto in qualche modo è ineliminabile, quello è il corpo di una donna e quello è il corpo di un maschio, più o meno sono tutti simili, però ecco, ogni donna ha il diritto di autodefinirsi, no? Specificatamente, in maniera specifica, individuale, contro un'idea invece normativa, universale, oggettiva, che era proprio dell'identità maschile e del lavoro che l'identità maschile faceva sull'identità femminile, cioè l'idea era quella. Non so se ricordi quando Mary Wollstonecraft diceva: ma non ci riconoscete nemmeno la ragione, ci volete tutte sensibili, ci volete tutte bambine, no? Ci
sì.
Descrivete così, ci pensate
sì.
così, no?
Sì.
Non ci volete, ci volete tutte così. Quindi a questo punto o trattateci come delle, come dire, trattateci come se foste dei padroni egiziani, oppure se no dell'antico Egitto, insomma, che avevano gli schiavi, o se no riconosceteci la ragione, e a questo punto, se abbiamo la ragione anche noi, riconosceteci il diritto a pensare, no? E a pensarci, no? E a decidere anche un po' noi. Già Mary Wollstonecraft alla fine del Settecento lo faceva questo ragionamento: lasciateci anche noi lo spazio per pensare e pensarci, dire come dovremmo essere, no? Come dovremmo essere le donne, non più obbedienti, non più sottomesse, non più sensibili in quel modo, no? Non più stupide, no? Non più seduttive, no? Già suggeriva queste cose alla fine del Settecento, un'attrice meravigliosa, Mary Wollstonecraft, già suggeriva la direzione poi appunto dove sono andate queste riflessioni femministe. Queste, la differenza sessuale, dicono più o meno la stessa cosa, con questa forzatura teorica, cioè ogni donna deve essere libera di definirsi, no? Di definire. E qui c'è una tensione, perché è chiaro che una donna, quando si definisce in maniera particolare, soggettiva, specifica, definisce un po' anche tutte le donne, no? Nel senso, è una parte di un insieme che è il mondo femminile, no? Quindi se ogni donna praticamente, pragmaticamente dice io sono donna così, è come se mettesse un tassello di un puzzle più complesso che sono tutte le donne, no? Tutte le donne, se lo fa appunto, se ogni donna può farlo. Ogni donna che in qualche modo capisce il modo di essere se stessa, no? La sua autocoscienza, si diceva appunto quando le femministe parlavano tra di loro di che cosa è le donne, proprio in questo senso, no? Quando si facevano gli incontri di autocoscienza femminile, è perché ogni donna fosse aiutata dal confronto con altre donne a capire chi era, no? Chi era in quanto donna, col suo corpo anche, appunto, con la sua identità e con i suoi comportamenti, con i suoi desideri. Però ecco, l'obiettivo non è quello di definire il femminile in senso astratto, no? Ma di definire l'insieme di tutte le donne. L'insieme di tutte le donne, così come l'insieme di tutti i maschi, perché questo poi è un ragionamento filosofico, quindi deve applicarsi a entrambi, deve applicarsi a tutte le persone. L'insieme di tutte le donne, l'insieme di tutti i maschi, non può essere considerato un'essenza, no? Come dicevano gli antichi, cioè una cosa oggettiva, una cosa stabile. Questo l'avevamo visto anche con la Chiara Bottici nelle scorse puntate. L'insieme di tutte le donne è l'insieme di persone, di tutte le donne, di tutti i maschi, di persone che stanno nella storia. La storia è fatta di relazioni, di cambiamenti, di mutazioni anche tecnologiche, sociali, economiche, no? Quindi è chiaro che a seconda delle condizioni storiche, economiche, sociali, di una determinata epoca, l'insieme di tutte le donne, o cultura, l'insieme di tutte le donne ha diritto di pensarsi in una maniera diversa, non con un femminile astratto o un maschile astratto che valga per sempre. E questo se pensiamo ad esempio ai diversi femminismi e mondi femminili di oggi, diventa, come dire, molto interessante, perché pensiamo alle donne, ad esempio, italiane, alle donne tedesche, alle donne svedesi, ecco, lì il femminile sono femminili diversi, no? Non li possiamo oggettivare, però se li pensiamo insieme vediamo che le donne appunto svedesi e le donne italiane hanno comportamenti diversi, modi di vestirsi diversi, così come i maschi ovviamente. Però anche nell'idea del rapporto con il maschio, e questo è importante, le donne svedesi e le donne italiane hanno delle idee diverse, così come i maschi svedesi e i maschi italiani. E questo lo possiamo andare a vedere se vediamo invece in paesi dove l'oppressione femminile è ancora più forte. Pensiamo ad esempio all'Iran, che per, insomma, l'anno scorso è stata la ribalta delle cronache per queste violenze assurde che il governo e la polizia, tutti i maschi, facevano sulle donne, ma col contributo anche di donne poliziotte, cioè dentro questa polizia religiosa e morale c'erano anche delle donne a fare il lavoro sporco, in qualche modo, dell'oppressione maschile. Ecco, pensiamo anche lì, no? Lì dentro com'è la condizione femminile, l'autodefinirsi femminile e com'è l'autodefinirsi maschile, oppure pensiamolo nella Cina o al Giappone, insomma in tutte un po' le aree culturali. Ecco, se si guarda tutte queste differenze, beh, lo capiamo che, diciamo, non c'è niente di essenziale, di oggettivo, solo una cosa è costante, no? Che cosa, Anna? Guardiamo se hai fatto i compiti e se hai seguito. Solo una cosa è costante in tutte queste culture, più o meno costante.
Beh, intanto soltanto una cosa è costante, che le donne, tu adesso hai fatto l'esempio della polizia morale, no? Iraniana, dove c'erano le donne, ma lì non facevano altro che confermare le regole con le quali sono cresciute, che sono quelle che la donna è in qualche modo, non voglio utilizzare il termine inferiore, ma sicuramente ha degli obblighi in più, ha i paletti in più, ci sono delle regole che vanno rispettate, e se la donna in primis è convinta di doverle rispettare, poi diventa come dire, la guardia più spietata.
Quindi, certo, quindi, è proprio così. Cioè, la questa costante globale. Sì, prego, finisci pure, scusami.
No, era questo, cioè il ragionamento della donna è la cosa peggiore, cioè le peggiori nemiche delle donne sono le donne.
Sì, in questa tua ottica sì, ed è un'osservazione molto corretta e intelligente, nel senso che le donne hanno assuefatto, no? Hanno fatto proprio un modello che è oggettivo di donna, e quindi pensano che le donne che non sono conformi a questo modello oggettivo facciano qualcosa di male, no? Di sbagliato, no? Ed è proprio il contrario di quello che dicono queste filosofie femministe, che ogni donna contribuisce a definire che cos'è il femminile, no? Mettendoci ognuno il proprio modo di essere donna. E, come dire, anche un'ottica di democrazia. Però la costante in tutti questi contesti è che c'è sempre una subalternità del femminile al maschile. Come dicevi te, non è necessariamente oppressione. In alcuni contesti è oppressione, è dominio, è sottomissione. In altri è semplicemente un dovere. Hai usato un termine che approvo e devo dire riconosco anche un po' con vergogna in quanto maschio. Cioè c'è un dovere nel femminile che è indubbiamente legato al corpo e alla maternità. No? È un dovere antropologico che la donna debba fare figli. No? E nel fare figli ovviamente abbia una funzione che poi è di tipo economico, materiale, sociale. Insomma, per secoli fare figli ha significato contribuire concretamente alla società. E lo vediamo ancora adesso, la retorica del fare figli, di fatto quanto sia oppressiva per le donne stesse. No? Costantemente in un'umanità che ha un problema concreto, obiettivo, sotto gli occhi di tutti, di sovrappopolazione, perché questo siamo in troppi, e tutti i problemi climatici nascono dal fatto che siamo in troppi, ci sono, come dire, persone anche di alto livello politico che dicono che fare figli è un'istanza fondamentale per le donne e nel fare figli debbano rinunciare ad esempio alla loro cultura, al loro lavoro, alla loro libertà, alla loro autonomia, eccetera. Questa è un'imposizione grave per qualsiasi persona, no? Però il problema della condizione femminile, del corpo femminile, questa è anche una cosa da discutere se ci sarà spazio, o su quale potremo ragionare se ci sarà spazio, è che il legame che c'è, il dovere, come hai detto giustamente te, che c'è tra la madre e i figli, il figlio, la figlia, i figli, è che non può essere in qualche modo separato. Cioè un maschio può fare figli e può abbandonarli, no? Restano comunque alla madre, no? Mentre l'abbandono da parte della madre è un tabù sociale, tanto che si sono inventati gli orfanotrofi, i cognomi di Otaglievi e Esposito, no? Esposito per i bambini abbandonati dalla madre. E c'è una condanna morale enorme sull'abbandono del figlio da parte della madre. L'abbandono del padre nei confronti dei figli è un fatto che viene accettato. È quello che succede, ad esempio, nelle separazioni, quasi sempre.
Sì, l'abbandono.
Il giudice affida ai figli.
O il non riconoscimento.
La rinuncia, il non riconoscimento, la rinuncia. Anche questo era un tema che avevamo visto che Olympe de Gouges, già alla fine del Settecento, le stava molto a cuore, che gli uomini non riconoscessero, non avessero il dovere di riconoscere i propri figli, i figli che facevano, e quindi non si prendessero la responsabilità del mantenimento alla pari, diciamo, delle donne. Ecco, c'è lì, veramente, è colto nel segno un dovere che in qualche modo è inalienabile in senso culturale, ecco, che viene considerato quasi un tabù. E voglio fare una riflessione per chiudere questa puntata, poi veramente mi chiedo, insomma, come si dice, e qua in Toscana, è che tutti i filosofi maschi, questo forse è un punto a favore di questi filosofi e del loro essere maschile, che hanno pensato delle utopie, cioè delle società perfette e meravigliose dove regnava solo il bene, a partire da Platone, nella sua Repubblica, ma poi dopo l'utopia di Tommaso Moro, la Città del Sole di Tommaso Campanella, qualsiasi utopia pensata nella storia, perché poi tutte si copiavano un po' tra di loro, forse sarebbe carino fare una puntata sulle utopie, e sicuramente meno pesante, ecco, come per gli ascoltatori che parlare di questi temi, ma si potrebbe fare anche sulle distopie, cioè le città terribili. Ecco, tutte le utopie, queste città perfette, la prima cosa che un essere umano doveva affrontare era la separazione dalla sua famiglia. Cioè quando un essere umano nasceva, veniva tolto alla madre e al padre e allevato collettivamente con altre bambine e bambini, spesso divisi tra maschi e femmine, questo come dire, era una tendenza culturale dell'antichità, spesso divisi ma collettivamente, no? Perché giustamente né la madre né il padre dovevano avere dei doveri nei confronti degli esseri umani, ma soltanto la collettività, la società, la specie, se vogliamo dirla una maniera un po' più biologica, aveva dei doveri di crescere e di... perché i bambini e le bambine, se li vogliamo vedere in un'ottica di sopravvivenza della specie, appartengono a tutta la specie, non alla coppia e alla madre o al padre che li ha generati, appartengono a tutti, cioè sono un vantaggio per tutta l'umanità. E ora che appunto l'umanità ha un problema di sovrappopolazione, non capisco perché fare una retorica sulla quantità degli umani, quando invece dovremmo farla sulla qualità degli esseri umani, che sono appunto sulla qualità. Non parlare di tanti esseri umani, ma di buoni esseri umani, se no finiremo per essere tanti, ma cattivi, e quindi non faremo altro che farci del male, distruggerci e probabilmente appunto, come sta succedendo, estinguerci. Quindi con questa solita riflessione un po' pretesca che mi contraddistingue, chiudo la puntata e per tornare a parlare nella prossima delle filosofie queer.
Ma io intanto mi permetto di ricordare a tutti i nostri amici che esistono dei podcast, perché tu hai nominato la De Gouche, tanto tornano sempre questi nomi, la De Gouche, la Wollstonecraft, sì. La Simone de Beauvoir, ce ne sono tanti e tanti altri che non abbiamo neanche citato in questa puntata. Ci sono tutte le puntate che sono disponibili, dove veramente può essere un ascolto alternativo. Non c'è un video, non c'è la necessità di essere fermi davanti ad un monitor per guardare, ma le puntate, devo dirlo con grande orgoglio, ecco, sì, uso questa parola perché è giusta. Prima ricordavamo fuori onda che è dall'ottobre del 2022 che noi siamo in onda con, grazie a Marco Matteoli, con questa trasmissione che si chiama I Normali. E ne abbiamo parlato di tante cose, sempre di filosofia, da vari punti di vista. Ecco, devo dire che sono dei semini, li chiamerebbe una mia amica, dei semini che ci consentono di capire anche questo progresso, questa progressione, questa storia, perché se da una parte, come giustamente ha ricordato, la storia è fatta di persone, di mutamenti, di cambiamenti, beh, la storia però la dobbiamo conoscere, perché non abbiamo buona memoria. Però intanto un buon esercizio è quello di, così, di andare a capire che cosa è successo, che cosa hanno detto prima di noi. E poi la tua frase finale, quella dei bambini sono la sopravvivenza della specie. Vedi Marco, io me le scrivo le cose, eh? Me le scrivo, ne prendo nota, perché sono sempre delle belle perle. Che dire, la nostra trasmissione di oggi finisce qua, ma ci ritroviamo prossima settimana. Che dici Marco? Tra una settimana, tanto gli argomenti sono sempre quelli legati alla filosofia, che poi sia femminista o maschile, è filosofia, a seconda di quelle che sono poi le
sfumature. Sì, la prossima volta vedremo proprio nello specifico. Vedremo proprio le filosofie queer, diciamo l'evoluzione in qualche modo di questa prima riflessione femminista, ma lo vedremo.
Le filosofie MB, guarda, ho scoperto questa cosa, adesso me la giocherò in continuazione. Grazie Marco, grazie a tutti, ci ritroviamo prossima settimana e adesso regaliamo l'ennesimo brano che questa volta lo conosco, l'ennesimo brano che hai voluto regalarci per un ascolto. Grazie Marco, saluto tutti dai Normali di Oltre Lago.
E state zitta, che ne sai tu di quello che sento? C'ho una fitta ma non me lamento, non me lamento. Amore un corno, i panni s'asciugano soli, sto freddo non viene da fuori, io ce l'ho dentro. Me ne andrò su una barca dei fiori, me ne andrò però non me lamento, solo mi chiedo perché sto così bene con te, io che non ho notte scura a far risse, guerre scommesse, mille schifezze. Tremo, tremo forte fra le tue carezze. Tremo, tremo forte fra le tue carezze. Zitta, che ne sai tu di quello che ho visto? Eri bella in un altro posto e non insisto. Amore in fondo, la vita mia è una bottiglia che si scola e non mi serve fra le lenzuola chi mi consola. Andrò su una barca che vola, me ne andrò ma non resterai sola. Solo mi chiedo perché sto così bene con te. Io che non ho paura, nella notte scura, a far risse, guerre scommesse, mille schifezze. Tremo, tremo forte fra le tue carezze. Tremo, tremo forte fra le tue carezze. Me ne andrò su una barca d'argento, me ne andrò su una barca che vola, me ne andrò ma non resterai sola.